Adesso, dopo questa interessante esposizione, passiamo alla parte che il professor Goisis, filosofia politica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ci vuole presentare.
Prego. Dunque, io credo di avere, seguendo attentamente, compreso che proprio questa passione per la cura, questa preoccupazione anche per le persone che sono state affidate, che ci anima. E spesso, parlando anche con l'amico Luciano Urbani, che mi ha un po' attratto in questa zona di pensieri e di influenza, il sistema non consente pienamente l'esplicazione di queste preoccupazioni. Ci troviamo in una dimensione in cui il soggetto umano, pur vibrante di emozioni, con delle richieste molto forti, si trova a essere spesso considerato come un protocollo. È stato detto bene, quasi un grido di protesta: sono un essere umano, mi trovo in una condizione difficile, mi trovo in una condizione di vulnerabilità, ma non sono un protocollo. Mi pare che dalla relazione che abbiamo ascoltato, dall'intervento appassionato di Laura Candiotto, è stato ribadito che ci sono emozioni che fanno ammalare, emozioni che possono contribuire a risanare o comunque a stabilire un ponte, una comunicazione. Ci sono emozioni che possono essere oggetto di manipolazione. Ci sono invece delle emozioni che possono rincuorare, dare energia. Del resto la parola emozione, mi permetto di sottolineare, ha questa E iniziale e poi per il resto ha il suono, la risonanza del movimento, quindi di qualcosa che ha a che fare con l'azione in qualche modo, in qualche misura. In filosofia c'è una corrente che si chiama fenomenologia che, in contatto con la psicologia, a partire da autori come Scheler ed Edith Stein, ha sviluppato questo tema delle emozioni. C'è soprattutto uno studioso veneziano che è autore di un lavoro recentissimo proprio sulla fenomenologia delle emozioni, Venier, che verrà presentato questo suo volume, questa sua ricerca più recente, proprio nelle prossime settimane. Devo dire che questo tema è un tema particolarmente sottolineato dagli antichi. Proprio Platone, il padre, si può dire, di correnti filosofiche fondamentali, nel suo Fedro, ha sottolineato, ecco soprattutto Fedro XVIII, 270 BC, chi volesse rifare un po' il percorso, ha sottolineato l'essenzialità del tema della salute e questa unità profonda tra pensiero riflessivo, filosofia e medicina. Del resto i grandi medici dell'antichità, da Ippocrate a Galeno, erano anche un poco filosofi, nel senso che si occupavano dell'uomo nella sua interezza. Quelle espressioni che ho udito e annotato diligentemente, questa forma di olismo relazionale, questo olismo indica la totalità, l'attenzione all'organismo, all'organicità e la componente relazionale, quel vincolo che ci lega tutti assieme, per cui nulla di ciò che è umano ci è estraneo. È stato anche sottolineato un punto importante, che le emozioni vanno integrate e che le emozioni hanno anche una dinamica intelligente. Questo è anche oggetto di una mia ricerca recente, questo volume Dioniso e l'ebbrezza della modernità, dove proprio si tratta il tema delle emozioni dal versante politico. E questo può un po' illuminare, perché politica, pubblicità, ecco, attenzione al mondo delle emozioni, importanza dell'impatto delle emozioni, sono tutti temi collegati in qualche modo tra di loro. qualche volta il mettere a centro la dimensione tecnica esclusivamente può far dimenticare questa importanza delle relazioni umane che ci contengono, che ci sostengono, che ci danno slancio. Quando ciascuno di noi dice io, dovrebbe dire io puntini, nel senso che anche lo stesso io si forma attraverso un lento annodamento di incontri, di scontri, di esperienze, eccetera. Uso a volte, soprattutto per il tema del volontariato, questa immagine molto antica delle perle annodate da un unico filo. Ciascuna di queste perle ha qualche caratteristica singolare, magari una piccola striatura, la forma, e quindi ciascuno di noi ha una sua unicità, una sua irripetibilità, ma un filo unico le connette, per cui non possiamo dire semplicemente me ne infischio, non me ne importa, proprio perché il pensiero dell'altro non ci dà pace, in un certo senso, non ci dà tregua. Questo è trattato da un grande libro, Dove si nasconde la salute, di Hans Gadamer, un importante filosofo che ha scritto anche sul dolore, quel dolore che è un po' il midollo anche di una parte dell'esperienza umana, spesso sovrastato dalla gioia, ma a volte capace anche di imperare, di dominare sulla stessa gioia. È un grande libro, io ho avuto il piacere di conoscere questo personaggio che è vissuto fino a 100 anni, è un'ottima reclama del suo interesse per la medicina e per la filosofia. Mi ricordo solo una battuta quando un professorone nostro, così un pochino arrogante, gli ha detto: vedi, questo mio allievo sta facendo una tesi su di te. Mi ha guardato così, ha detto semplicemente: poferetto, perché sapeva parlare, era un italiano un po' da tedesco, quindi questo è uscito in questa maniera. Ecco. Qui il problema grande è davvero il problema della compassione. Io qui distinguerei la pietà, che a volte può segnare anche una certa distanza di status, come per esempio nell'espressione che può avere una lieve forma di scherno anche, o di fai pietà, dove questo mi fai pietà indica tu sei tu e io sono io, tu ti trovi in una situazione rischiosa, vulnerabile e io no. Dalla compassione che è più piena, perché compassione indica proprio il sentire il dolore dell'altro. In un certo senso il proprio corpo si dilata e tende a sentire la proiezione del dolore altrui. Però anche la compassione a volte non è sufficiente, perché la compassione può essere semplicemente una forma contemplativa, anche di una contemplazione sterile, in cui ci si china dall'alto verso il basso e si vede l'altro sempre in una condizione di inferiorità, pronti a rialzarsi e quindi a riguadagnare quello status primitivo che si aveva o che si credeva di avere. In realtà poi non è così, anche questa è un'illusione, perché noi non siamo totalmente sani e a volte anche totalmente malati, ma nella nostra vita alterniamo momenti dell'uno e dell'altro e le due forme sono variabili tra di loro, ma di questo non abbiamo, forse per fortuna si potrebbe dire, una piena consapevolezza. Al di là della contemplazione c'è il condividere la forma più acuta. Naturalmente qui ci sono dei problemi, perché non è che l'operatore sanitario possa identificarsi a tal punto da sbriciolare completamente quella serenità, quella sicurezza che pure gli occorrono per un'azione efficace. Voi sapete che ci sono queste paroline inglesi che indicano proprio l'esperienza del bruciarsi e quindi di diventare meno efficaci nell'azione di cura. Volevo indicare un secondo, oltre al libro di Gadamer, una seconda pubblicazione molto recente che a me pare ci insegni molto, ed è di un cardiologo, Marco Bobbio, figlio di Norberto Bobbio, che ha la stessa onestà del padre. Il padre aveva questa caratteristica, il padre filosofo, il figlio terapeuta, di non dire mai se non le cose che ha capito o che crede di aver capito completamente. L'onestà è proprio questo, non fare voli pindarici, ma quello che proprio si domina o si crede di essere dominati. È un libro di una grande onestà e si basa sostanzialmente su questo, sull'eccesso di analisi che caratterizzerebbe la medicina contemporanea, dove quello che manca spesso è la sintesi e manca spesso il dialogo come capacità di commisurarsi con il paziente. E dunque qui l'infermiere avrebbe davvero un ruolo cruciale di ponte, in qualche modo, questa capacità di un dialogo che poi non è fatto spesso di grandi parole, anche se le parole sono utili, ma di gesti, di sguardi, di attenzioni. E alla fine c'è questa grande proposta, si riprende un po' il termine usato da Spinsanti dell'alleanza terapeutica, qui viene usato semplicemente il termine alleanza, tra infermieri, medici, cittadini, perché anche le famiglie e gli ambienti hanno il loro ruolo, e pazienti. Naturalmente per stabilire questa alleanza terapeutica bisogna essere pieni di volontà e di apertura e bisogna in un certo senso far posto, un certo posto anche agli altri. Quindi io colgo e capisco la protesta anche del mondo delle persone infermieristiche, perché spesso vedono che questo posto non viene pienamente assegnato. Bisogna che tutti capiscano questo problema e questa importanza. Un altro tema che viene fuori è: non occorre tanto fare tutto, ma cercare di fare il meglio. Qualche volta la grandissima insistenza sullo screening, sulla quantità di esami, di analisi, eccetera, può essere nemico di una considerazione più oculata, più attenta, dove il paziente in qualche modo diventa il centro, anche con le sue aspettative, che spesso sono anche aspettative eccessive, per cui è necessario in qualche modo questo dialogo per aiutare anche a ridimensionare questo. E poi questa dimensione slow, che anche qui è stata sottolineata, per cui questo ritmo di carattere tayloristico, questa insistenza sui risultati, questo considerare tutto in termini aziendali, di impresa, può essere nemico invece di una cura più approfondita. È certo che la deontologia è importante, ma la deontologia è una ricaduta della dimensione etica più profonda. Quando noi parliamo di correttezza, la correttezza è importantissima, ma la correttezza scende per dirami da un'impostazione etica fondamentale. Non c'è correttezza senza uno sfondo etico più profondo, verrebbe da dire naturalmente. Concludo su questo punto. Il presidente nostro Mattarella, che è considerato freddo e anche forse solo come specchio di una certa timidezza che lo prende, a volte le persone per bene hanno questa riservatezza naturale, ha tenuto nel congresso sulle malattie rare un discorso molto importante, al quale direi sarebbe opportuno richiamarsi con molta forza, anche per l'autorevolezza di questa figura. E il tema centrale è la personalizzazione e questa idea che nessun malato deve sentirsi invisibile, come fosse trasparente nel senso che lo sguardo lo attraversi, e soprattutto abbandonato. Ecco. Quindi non numero, ma complessità della persona, come è stato richiamato prima. La persona umana, ecco, questo che è un'eredità, se vogliamo, anche del cristianesimo, ma può essere declinato in molti modi, può essere un punto in cui si concentrano le varie tensioni e le varie attenzioni. Come abbiamo detto prima, non protocollo, ma persona. Mi è parso anche molto importante questo tema del leggere il presente in conclusione, ma direi da tenere presente soprattutto che rimane, nonostante l'avanzamento delle scienze, rimane il problema di adeguare il sapere scientifico e le tecniche di cura ai problemi che le persone pongono. Quindi c'è un soggetto sofferente che noi abbiamo di fronte e c'è anche una certa imponderabilità del futuro. Quindi tutto l'avanzamento delle scienze e delle tecniche in qualche modo lasciano ancora spazio a quel certo enigma che è ogni persona singola. Ci sono due monosillabi nella vita dell'uomo, concluderei con questo. Un monosillabo suona così, no, ed è un monosillabo necessario nella nostra vita anche per poter non cedere al conformismo imperante e per riuscire a recuperare la nostra tensione, il nostro sforzo di emancipazione. Noi siamo protesi in un cammino di realizzazione anche personale e quindi questo no è necessario. Però c'è anche un altro monosillabo che è ugualmente importante in altri settori vitali e questo monosillabo è il sì, che è il sì dell'accoglienza, che è il sì della compassione, di quella compassione che non è più contemplativa e sterile ma diventa efficace. Ecco, quindi la compassione che diventa capacità di condividere almeno in parte, senza bruciare completamente quel minimo di serenità che è necessario per operare in favore delle persone, ma di in qualche modo sentire dentro di noi le paure, i sentimenti, le speranze delle persone e cercare di dare a queste esigenze profonde, esigenze del cuore e della mente, una risposta adeguata. Io credo che ci sia molto da fare, c'è implicitamente una punta di critica che ognuno di noi rivolge ad un certo sistema che non gli pare pienamente adeguato rispetto a queste esigenze, ma occorre naturalmente che la critica diventi anche proposta, proposta feconda, proposta vitale, non con l'illusione di cancellare il dolore del mondo, credo sarebbe proprio un utopismo sfrenato, che condurrebbe al naufragio delle nostre aspettative, ma cercare di limitarlo per quanto è possibile nelle nostre facoltà. Grazie della pazienza.